spirituale e accomuna i minimi ai poveri di Gesù.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Anche oggi celebriamo la memoria della morte e risurrezione di Gesù, il mistero della sua umiliazione e della sua esaltazione alla destra del Padre, il grande evento del suo svuotamento e della vittoria su ogni forma di male e di morte. Chiediamo al Signore che questo mistero illumini i nostri occhi, il nostro cuore, ci riempia nuovamente di meraviglia, di stupore, e stenda la sua luce serena alle ore della giornata che incominciamo. Domandiamo il perdono per tutti i nostri peccati.
La citazione del Salmo di oggi mi è piaciuta molto, appunto, nell'applicazione che il Signore ne fa alla parabola e ai destinatari, come dice l'ultimo versetto. Perché questi costruttori che si pensano il soggetto della loro opera, costruttori, dice, scartano la pietra, però questa qui è diventata la pietra d'angolo e questo è stato fatto, è opera del Signore. Quindi i costruttori che pensano di essere il soggetto sono in realtà in mano al Signore che è l'artefice e l'operatore di tutte le cose. E anche nella prima lettura di oggi che ricorrono gli stessi termini, quelli dell'edificazione, della pietra d'angolo, quello che se ne ricava nel confronto dei due testi è che nella misura in cui noi pensiamo, cerchiamo, riteniamo di essere i costruttori, quindi coloro che operano in prima persona, invece di essere quelli che scartano, sono scartati. Nella misura invece che siamo scartati, diveniamo le pietre vive della costruzione che viene edificata sulla pietra d'angolo.
Fatto che venga proposta questa ricorrenza della scrittura del Salmo dopo la parabola che abbiamo ascoltato ieri, mi pareva che, facendo salvo certamente che si riferisce in prima persona al Signore Gesù, però mi pare che questa parola del Salmo coinvolga un mistero più ampio, appunto tutti quei servi che l'uomo padrone della vigna aveva mandato, quindi è una realtà che si ripropone tutte le volte che il Signore manda qualcuno e che questo qualcuno viene rifiutato.
A me le parole del Salmo di oggi sono particolarmente piaciute, perché sembrava che con le parole di ieri in qualche modo ci fosse stata una fine brutta, insomma, quindi che questa vicenda del popolo di Dio rappresentato da questi contadini con i responsabili, insomma, che non accettano, non ascoltano, rifiutano il rapporto con Dio, la sua amicizia, la sua vicinanza, insomma, sembrava che fosse tutto finito, ecco. Il figlio viene ucciso e gettato fuori della vigna. Invece oggi ci sono queste parole che mi sembra che rilancino tutta questa vicenda, tutta questa avventura, tutto questo rapporto, ed è un segno per me di grande speranza, insomma, di appunto quello che rappresenta la Pasqua, che continuamente quindi rilancia la vita. E c'è appunto questa figura della pietra che è rappresentata da questo figlio diletto, ucciso e lasciato fuori della vigna, questa pietra che diventa la cosa più importante, insomma, da scarto diventa pietra d'angolo, pietra di volta. E come abbiamo visto poi anche curiosamente nella lettura degli Efesini di oggi, in questa costruzione così importante che è la creazione, che è tutta l'opera di Dio per la vita degli uomini, proprio in questa pietra tutto cresce ordinato. È la cosa più importante, è il fulcro, il senso di tutto, insomma, quindi ecco, mi piaceva proprio pensare a come Dio continuamente e incessantemente rilancia la vita e non si ferma davanti a niente.
Il brano di oggi riporta dei versetti che, se sono effettivamente stati detti da Gesù di Nazaret in quell'occasione di cui ci parla l'Evangelista Marco, fanno molta impressione, perché di solito attraverso le parabole Gesù, rivolgendosi alla folla, non può rimproverarla di non avere letto le scritture, perché la folla, il popolo, la gente non dispone di papiri e pergamene, per la maggior parte presumibilmente analfabeta, e quindi quello che eventualmente sa delle scritture è quello che ha sentito dire dai responsabili nelle sinagoghe, o eventualmente in casa, in qualche rarissimo, eccezionale caso. E dunque, non avete letto questa scrittura, è già un appello rivolto ai destinatari, che vengono poi chiaramente svelati dal versetto 12. Capirono che l'aveva detto, la traduzione dice, contro di loro, si può tradurre così, si può anche tradurre un po' più morbidamente, l'aveva detta per loro, l'aveva detta a loro, cioè ai capi dei sommi sacerdoti, agli scribi e agli anziani. E dunque una parola specifica per quella categoria di persone che si debbono identificare con i vignaioli omicidi, e pensare che quella violenza esercitata sul figlio, che non solo viene ucciso ma anche buttato fuori dalla vigna, si ritorce poi esattamente contro di loro, perché c'è un evento che si celebra presso il Signore, dice il versetto 11, più che da parte del Signore, avviene in Dio, avviene nel Signore Dio questo evento originario per il quale ciò che viene scartato è ripreso e ricollocato al suo posto. Questa è evidentemente un'immagine meravigliosa, come il testo del Salmo esattamente dice, questo è meraviglia ai nostri occhi dell'opera di Dio, che quindi riprendendo la parabola, non si limita a continuare a inviare un po' dissennatamente i suoi servi e infine il suo figlio, ma anche ripara quella storia sbagliata di aggressività e violenze e ne inverte il senso, perché mette un fine e la vigna viene data ad altri. E questo passaggio evidentemente è un passaggio decisivo per i discepoli di Gesù, per i lettori del Vangelo di Marco, che vengono qui a trovare la conferma che si tratta della nascita di una nuova comunità intorno a quell'evento originario. Non è più possibile ritenersi in una continuità con quei vignaioli omicidi, perché è stato Dio stesso che ha preso la sua vigna e l'ha definitivamente affidata ad altre persone, che non sono più quelle. Quando con Giovanni, Francesco e Andrea abbiamo corretto, come ogni anno in questo periodo, il calendario biblico, certamente non siamo entrati talmente nel dettaglio di vedere che cosa sarebbe successo dividendo il Vangelo di Marco tra ieri e oggi, per evitare di perdere la lectio continua e quindi sostituire il Vangelo proprio della festa dei Santi Simone e Giuda. Ed è venuta questa coincidenza davvero unica, penso, anche dal punto di vista della proposta del lezionario. Non so se nel lezionario feriale o festivo si ritrova una combinazione così felice come quella che oggi ci capita di contemplare, dove quell'evento originario viene ripreso da Paolo o da chi per lui, scrivendo agli Efesini, e viene però portato avanti, perché Paolo parla di un'opera degli apostoli e dei profeti. Il fondamento non è più il fondamento posto presso Dio, ma è il fondamento degli apostoli e dei profeti. Poi si cita l'evento originario, e cioè la pietra angolare, la pietra più importante letteralmente, la pietra su cui fonda tutto l'edificio che è Gesù Cristo, ma soprattutto c'è il passaggio decisivo, mi sembra, dai costruttori, cioè da coloro che agiscono anche non solo a titolo proprio, ma a titolo dell'autorità che hanno per il popolo, all'essere costruiti, cioè questi versetti agli Efesini utilizzano sempre verbi alla forma passiva che dicono quindi che a partire da quell'evento originario, che intendiamoci viene mediato dalla tradizione degli apostoli e dei profeti, quindi dalla prima comunità di Gesù, c'è un'opera che noi riceviamo di costruzione, anzi di sovracostruzione, di sovraedificazione. Ogni edificio viene così compattato, compaginato e cresce per essere Tempio Santo nel Signore, e anche voi siete edificati insieme per diventare abitazione di Dio nello Spirito. Dunque ogni edificio e anche ogni comunità, ogni famiglia, ogni gruppo, ogni parrocchia, ogni entità, ogni aggregazione di discepoli di Gesù viene fatto crescere, ma è Dio che fa crescere. Non siamo noi che facciamo crescere e non siamo neppure noi a quel punto che costruiamo, perché tutto è stato già fatto, c'è il fondamento posto da Dio e rivisto dalla mediazione
degli apostoli e dei profeti, e l'opera di ciascuno verrà valutata, vagliata, assaggiata anche attraverso il fuoco, spiega Paolo scrivendo ai Corinti, per cui si vedrà se ognuno di noi ha costruito e con quale materiale, se ha costruito nel punto giusto e se il materiale utilizzato era adeguato all'edificio, e tutto questo sarà ampiamente e profondamente analizzato nel giudizio di Dio, e ci sarà un passaggio attraverso il fuoco perché appaia, ecco, la bellezza di un'opera che, essendo di Dio, viene poi interamente affidata alla nostra disponibilità, umiltà, docilità di lasciarci coinvolgere, edificare, costruire gli uni dagli altri.